Il radiogiornale.
La Svizzera deve aderire al trattato di proibizione delle armi nucleari. Depositate ieri a Berna 135.000 firme per una proposta che, secondo un sondaggio, riscontra il favore del 70% degli svizzeri. Ancora Epstein Files, i documenti sulle frequentazioni di personalità politiche con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere nel 2019, reso pubblico ieri altro materiale del Dipartimento di Stato americano dopo quello diffuso lo scorso venerdì. Iniziata in Ticino da parte della Commissione della Gestione la discussione sull'iniziativa delle stime immobiliari promossa dall'UDC, che porterà il popolo al voto presumibilmente il 14 giugno del 2026, ma sulla scheda potrebbe anche esserci un controprogetto. Accordo sul CCL tra la società navigazione del Lago di Lugano e il suo personale, sia il salario minimo, riduzione delle ore di lavoro settimanali e indennità aumentate per lavoro domenicale e festivo. Sport, hockey su ghiaccio, Lugano espugna Langnau e chiude il 2025 al quarto posto, penultimo in classifica Lambrì, battuto in casa dalla Joie. Mercoledì 24 dicembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Sono 135.000 le firme consegnate ieri mattina a Berna dal Comitato per l'iniziativa della proibizione delle armi nucleari, iniziativa che chiede anche che la Confederazione aderisca al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione di questo tipo di armi. Un recente sondaggio indica che il 70% degli svizzeri è favorevole. Da Berna ci racconta tutto Alessio Veronelli.
Primo trattato internazionale legalmente vincolante per la completa proibizione delle armi nucleari. Trattato adottato dalle Nazioni Unite nel 2017, entrato in vigore nel 2021 e firmato o ratificato attualmente da quasi 100 paesi, ma non da quelli che hanno queste armi negli arsenali. Perché però un'adesione della Confederazione? Noemi Buzzi del gruppo per una Svizzera senza esercito.
Trovo che sia francamente un brutto segnale che la Svizzera non abbia ancora aderito a questo trattato. È un trattato importante per proibire le armi nucleari a livello globale ed è un segnale importante che la Svizzera come paese neutrale faccia parte di questo trattato, che lo ricordo è comunque sulla stessa linea di quelli che sono i trattati per la proibizione delle armi chimiche e delle armi biologiche, quindi delle armi di distruzione di massa.
Attualmente a livello mondiale si calcola ci siano circa 12.500 ordigni nucleari. Il trattato proibisce ogni attività ad essi legata, dal finanziamento alla fabbricazione al possesso e ovviamente l'utilizzo. Il Parlamento aveva già chiesto al Consiglio federale un'adesione nel 2018, mentre un sondaggio condotto il mese scorso indica che il 70% degli elettori sostiene l'adesione. Per i promotori dell'iniziativa, questa è conforme alle priorità della politica di sicurezza definite dal governo, che aveva riconosciuto i rischi umanitari legati all'utilizzo delle armi atomiche e il ruolo centrale del diritto internazionale contro questi pericoli.
Dagli Stati Uniti, sconfitta per Donald Trump, la Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di schierare i soldati della Guardia Nazionale nello stato dell'Illinois e in particolare a Chicago, nonostante le forti obiezioni delle autorità locali. Lo riporta NBC News. La decisione ha visto i sei giudici conservatori della Corte Suprema divisi, con tre a favore e tre contrari, al dispiegamento delle truppe. I tre giudici liberal si sono schierati con i contrari. E ancora gli Stati Uniti che hanno annunciato sanzioni contro cinque personalità europee impegnate a favore di una regolamentazione più severa sul settore tecnologico, tra queste l'ex commissario europeo Thierry Breton, al quale è stato vietato l'ingresso nel paese. Il Dipartimento di Stato ha giustificato le misure affermando che le azioni di queste persone equivalgono a censura e sono dannose per gli interessi americani. E ancora dagli Stati Uniti, dove sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia migliaia di nuovi documenti dopo quelli divulgati venerdì scorso sul finanziere Jeffrey Epstein e sulle sue frequentazioni eccellenti. Epstein, lo ricordiamo, è stato trovato morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per sfruttamento sessuale di minori. Un caso che, come sappiamo, è anche politico. Sofia Stroppini.
È solo una piccola parte del materiale totale e molto deve ancora venire alla luce. Gran parte però, per tutelare le vittime, deve essere oscurato. Nella seconda parte della documentazione pubblicata oggi figurano alcune email tra funzionari carcerari relative alle circostanze della morte di Jeffrey Epstein. Nello specifico si menziona il suo primo tentativo di togliersi la vita nel luglio del 2019. Soltanto poche settimane più tardi fu trovato morto nella sua cella e la sua morte fu classificata come suicidio. Rispetto ai documenti già diffusi, questi includono anche vari riferimenti al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che a lungo si era opposto alla pubblicazione dei fascicoli. C'è per esempio uno scambio di email tra due persone non identificate riguardo al numero di volte in cui Trump avrebbe viaggiato sul jet privato del finanziere. E poi c'è una lettera scritta da Jeffrey Epstein all'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica in carcere per abusi sessuali su centinaia di atlete. Nella lettera Epstein parla di ciò che li accomuna, ovvero la predilezione verso le donne giovani, condivisa a suo dire anche dal presidente, che in quel momento, nel 2019, era Donald Trump. Da parte sua, Trump ha sempre respinto con forza qualsiasi accusa di coinvolgimento nelle attività criminali di Epstein. Il Dipartimento di Giustizia su X ha bollato come false alcune delle informazioni riguardanti Donald Trump che compaiono nei documenti, senza tuttavia specificare quali. Nella dichiarazione ha inoltre affermato di renderle pubbliche unicamente per rispettare l'impegno di trasparenza preso.
Torniamo in Ticino perché la Commissione della Gestione ha iniziato ieri a discutere dell'iniziativa sulle stime immobiliari promossa dall'UDC e che porterà il popolo al voto presumibilmente il 14 giugno del 2026. Ma sulla scheda potrebbe anche esserci un controprogetto, come ci spiega Marcello Irace.
La questione delle stime immobiliari deve essere approfondita meglio, in modo da presentare al popolo, la prossima estate, un oggetto che sia il più chiaro possibile. Lo ha deciso il Parlamento ticinese settimana scorsa e da ieri la Commissione della Gestione, presieduta da Fabrizio Sirica, è entrata nel merito dell'iniziativa.
Quindi a porsi tutta una serie di domande sui dati che sono necessari per affinare il tema, per anche poi arrivare con dei rapporti che facciano chiarezza verso la popolazione, perché il tema è importante, il tema tocca migliaia e migliaia di cittadini e dobbiamo anche capire come avere un equilibrio tra questo e anche varie leggi nel sociale, sono addirittura 32 che sono toccate da questa eventuale neutralizzazione.
La neutralizzazione è quello che chiede l'UDC e per cui ha raccolto 17.000 firme tra il 2022 e il 2023. Insomma, non si vuole che l'aumento del valore degli immobili sia automaticamente collegato ad un aumento delle imposte, ma evidentemente questo ha un costo per lo Stato, che va a perdere delle entrate. E si rientra dunque in pieno dibattito politico.
Potrebbe darsi che ci saranno più interpretazioni politiche, potrebbe anche darsi che ci siano dei controprogetti. Ad esempio, una riflessione può essere quella di neutralizzare per il ceto medio la prima casa, i risparmi di una vita, però magari per i grandi proprietari immobiliari, ecco, che non sia del tutto neutralizzate, quindi agire in qualche maniera o di ridistribuzione oppure di maggiore entrata per il fisco cantonale.
Su questo si discuterà nei prossimi mesi in Commissione della Gestione, dove atteso in audizione a gennaio anche il direttore delle finanze cantonali, Christian Vitta. Il voto in Parlamento è previsto per la sessione del 23 febbraio, mentre la popolazione potrà dire la sua il 14 giugno.
La società navigazione del Lago di Lugano e il suo personale hanno trovato un accordo per il nuovo contratto collettivo di lavoro. Alle consultazioni non hanno preso parte le sigle sindacali storiche. Tra le novità presentate in conferenza stampa dall'Associazione del Personale Trasporto Lacuale Terrestre Ticino spiccano l'introduzione di un salario minimo, la riduzione delle ore lavorative settimanali e l'aumento delle indennità per lavoro domenicale e festivo. Sentiamo le impressioni di Natalia Ferrara, presidente dell'associazione.
È un CCL migliore dei precedenti, è anche un CCL dove il personale prende degli impegni in termini di quella che deve essere la produttività, in quella che deve essere la presenza e l'attività in azienda, quindi è proprio la classica situazione dove sono tutti consapevoli di dover fare un lavoro insieme, migliori saranno poi i risultati nei vari anni e migliori saranno poi i riscontri per il personale. Il lavoro di ristrutturazione e di organizzazione non è finito. È appena cominciato, è chiaro che se anche la politica desse una risposta sarebbe più semplice potersi organizzare per gli anni a venire, ma è un percorso, non si può in momenti di difficoltà tagliare e farlo sulle spalle del personale, perché il personale motivato è indispensabile per dei buoni risultati.
RG24, ora lo sport con Paolo Laurenti.
Il Lugano torna a battere la bestia nera a Langnau. I bianconeri hanno dato grande prova di maturità vincendo in trasferta per 4-2 sui Tigers con reti di Sekac, Morini, Fazzini e Türkauf a porta vuota. Invece incappato in una brutta sconfitta all'Ambri Piotta, superato in casa dalla Joie per 5-2, reti leventinesi di De Luca e Tirni, e superato in classifica pure dalla Kloten. Aviatori che si sono imposti a 4-3 sulla Friburgo, poi a Ginevra Losanna 7-3, Zurigo Bienna 3-1 e infine due vittorie ai rigori per 3-2 entrambe, quella del Berna sulla Rapperswil e dello Zugo sulla Davos. Grigionesi sempre tranquillamente primi con 77 punti, 10 di vantaggio sulla Friburgo. Il Lugano chiude il 2025 al quarto posto con 59 punti, sprofondato al tredicesimo e penultimo posto l'Ambri Piotta con 38, a tre lunghezze dal terzetto formato da Kloten, Bien e Berna. Ora la breve analisi di Mirko Müller, difensore del Lugano, comprensibilmente soddisfatto della prestazione a Langnau, dove i bianconeri non riuscivano a vincere da 2 anni.
Abbiamo giocato un'ottima partita in trasferta, non abbiamo preso tanto di penalità difensivamente, abbiamo giocato molto compatto e anche Joran ha giocato molto bene. Sapevamo che giochiamo buon ok per il momento, adesso dobbiamo giocare lo stesso in gennaio e poi possiamo fare un po' una pausa più lunga.
Nonostante il fresco rinnovo firmato fino al 2030, Daniele Grassi, capitano dell'Ambri Piotta, è deluso per una sconfitta che fa male al morale e alla classifica.
Un po' entrambe le cose, sicuramente non volevamo finire così, però purtroppo è andata così e dobbiamo imparare. Credo che si tratta di concentrazione sui 60 minuti, cosa che abbiamo trovato solo a tratti durante la stagione. Quando l'abbiamo trovata abbiamo trovato anche i risultati e quando non l'abbiamo fatto come le ultime partite i risultati sono questi.
Chiudiamo con il calcio, la Coppa d'Africa, la Tunisia ha sconfitto l'Uganda 3-1, solo panchina per il centrocampista del Lugano, Belagi.
Grazie e buonanotte a Paolo Laurenti. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 24 dicembre. Previsioni che annunciano al sud delle Alpi tempo parzialmente soleggiato, in seguito nuvoloso con deboli precipitazioni e neve sopra gli 800 metri. A nord, nebbia alta estesa con qualche schiarita. Nel corso della giornata, nuvoloso e lungo le prealpi, qualche debole nevicata. Le temperature in tutto il paese saranno comprese tra 1 e 10 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e da Davide Perucconi, regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.